Buongiorno e ben ritrovati alle interviste di Visione TV. Il personaggio del giorno di oggi è un personaggio noto qui su Visione TV, noto al mondo della cosiddetta controinformazione, ma che io mi ostino a definire informazione vera, il professor Marco Cosentino, che saluto e ringrazio.
Ciao Giorgio, buongiorno a tutti, grazie di cuore.
Allora Marco, noi ci diamo del tu perché tanto ci conosciamo, quindi è inutile tenere in piedi la pantomima del lei. Veniamo subito al dunque perché so che hai poco tempo. È uscita in questi giorni la dichiarazione di Fauci, no? Che ha reso alla sottocommissione lì negli Stati Uniti, in cui ha dichiarato a gennaio che praticamente la questione del distanziamento sociale di 1,5 metri se la sono inventati, o come ha detto lui, è apparsa un po' così, e che la questione delle mascherine dei bambini non fosse supportata da alcuno studio. Recentemente stanno venendo fuori notizie, diciamo, veramente inquietanti, allarmanti, che in qualche modo confermano tutti i dubbi che noi avevamo e che tu continui a manifestare sul tuo sempre documentatissimo, canale Telegram. Possiamo fare un punto un attimo sulla situazione, quello che si sa, quello che si sapeva e si è tenuto nascosto e quant'altro?
Ma sai, fare un punto può essere molto semplice o può essere molto complesso, perché in realtà oggi la mia impressione, non particolarmente meditata ed elaborata, è che progressivamente si stia nella comunicazione, diciamo, maggiore, principale, mainstream, facendo una serie di ammissioni. Di piccole ammissioni una dietro l'altra che stanno progressivamente normalizzando quella che è stata invece una situazione totalmente sostenibile e inaccettabile. Ma attenzione, quando io parlo di ammissioni, dico ammissioni su cose che in realtà erano non solo evidenti, ma soprattutto note, parlo soprattutto delle evidenze scientifiche, dico note in tempo reale a chiunque volesse, diciamo, valutare con un po' di senso critico tutta la situazione. E prendi per esempio la questione, che è una di quelle che io seguo con maggiore attenzione, dei vaccini, che questi prodotti non fossero in grado di fare le cose per le quali poi sono stati non soltanto proposti, ma anche imposti, e mi riferisco essenzialmente a tutti quegli effetti sui quali si è fondato il tema dell'uso dei vaccini per la salute pubblica, prima di tutto l'incapacità, la capacità o meno di interferire con la trasmissione del virus. Beh, questo era noto fin da principio, fin da quando alla fine del 2020 questi prodotti sono stati autorizzati, perché non esisteva minimamente nessuna evidenza che questi prodotti potessero svolgere un ruolo di interferenza con
Scusa se
la
ti
trasmissione del
interrompo,
virus.
la dichiarazione di Pfizer è che l'Unione Europea neanche ci aveva chiesto degli studi
No,
sulla
certo.
trasmissibilità del virus, cioè il che è folle, completamente folle, no?
Certo, non sono stati chiesti, ma tutto a suo tempo è stato giustificato con la questione dell'emergenza, per cui. E questo altrettanto è noto, ed era noto ed è sempre stato noto in tempo reale, che ci fu un accordo esplicito nel 2020 tra i produttori in pectore di vaccini e le agenzie regolatorie, le quali queste ultime si sarebbero accontentate, e sottolineo accontentate, di testare i vaccini sulla capacità di prevenire o semplicemente la malattia clinicamente manifesta di qualunque gravità, quello che poi abbiamo visto, oppure se ricordo bene, la malattia verificata con un tampone. E chiaramente sono tutte e due obiettivi molto semplici da perseguire, poi ricordiamoci che il limite minimo che era stato stabilito è un'efficacia relativa del 50%, quindi veramente qualcosa che si potrebbe anche discutere se sia realmente utile anche sul piano individuale. In ogni caso, chiaramente le aziende che fanno legittimamente il loro interesse scelsero l'asticella più bassa, oltre al fatto che poi insomma la saltarono con tutta una serie di con tutta una serie di artifici che adesso sarebbe forse lungo elencare, ma insomma ricordiamoci anche che questi studi del 2020, oggi un'altra questione che sta progressivamente trapelando è che sono stati tutti condotti con degli arrangiamenti in qualche modo scorciatoie piuttosto discutibili anche dal punto di vista metodologico, ma già questo basterebbe.
No, ma scusate, ti interrompo su questo punto, no? Perché magari mi correggi se sbaglio, no? Perché io ricordo che nei trials svolti da Pfizer c'erano dei soggetti giovani, no? Quindi che non, statisticamente non andavano incontro a complicanze gravi, che avevano manifestato i sintomi dell'infezione pur avendo subito la vaccinazione, ma che non sono stati tamponati perché non manifestavano espressamente dei sintomi come febbre, ma avevano emicrania, dolore di ossa e quant'altro, cioè tutti i sintomi riconducibili con un'influenza o comunque con una sindrome simile influenzale, e quindi questo avrebbe inficiato notevolmente la statistica sull'efficacia relativa, ma essendo stati scartati questo ha tenuto comunque in alto, perché magari quelle persone erano contagiate, seppur lievemente, seppur in maniera asintomatica o paucisintomatica, e comunque non sono rientrate nel computo, no? E questo chiaramente ha di nuovo falsato i dati. Poi, scusa, l'ultimo punto è che ci fosse poca chiarezza evidente dagli SMS che sono spariti tra la von der Leyen e Burla, no? Perché anche lì è evidente che si voleva un prodotto purché sia, perché oramai la narrazione prevedeva che tutto sarebbe finito col vaccino, e quindi per forza bisognava arrivare a sto vaccino. Un vaccino purché sia, lo sviluppi con i metodi che abbiamo visto, e quindi poi è chiaro che prima o poi le magagne vengono fuori, purtroppo la gente ha la memoria corta.
Certo, quest'ultimo poi è un punto veramente enorme, nel senso che c'è stata una scelta di carattere politico preliminare, per cui comunque doveva andare bene quello, e da quello che sarebbe stato il risultato. Ma rispetto allo svolgimento degli studi clinici, poi quello che sappiamo più in dettaglio è quello che ha combinato Pfizer, quello che ricordavi giustamente tu, lo mise immediatamente, subito dopo l'autorizzazione emergenziale di fine 2020, lo mise in evidenza Peter Daszy, perché la documentazione quantomeno complessiva era disponibile, e chiunque che avesse un minimo, diciamo, di competenza tecnica avrebbe potuto leggere, e in molti la lessero. Peter Daszy mise in evidenza esattamente quello che dicevi tu. Oggi con i FOIA che sono stati fatti negli Stati Uniti disponiamo di molta più documentazione, e proprio pochi giorni fa è stato pubblicato un primo report di analisi molto approfondita di tutta la documentazione sullo studio Pfizer, da cui emergono tutta una serie di questioni veramente lunari osservate in prospettiva, come ad esempio che nello studio stesso tutta una serie di manifestazioni molto probabilmente attribuibili ad effetti avversi del vaccino, e mi riferisco anche a questioni importanti come infiammazioni cardiache, sono state derubricate a effetti del Covid, paradossalmente. Sì, certo. No? Quindi quello che non va bene è il Covid, quello che va bene è il vaccino. E poi, per esempio, c'è la questione, ma tra le tante che a me sembra enorme, della diversa metodologia di preparazione. Perché sì, oggi ci troviamo a confrontarci, no, con la questione della contaminazione di questi prodotti con DNA residuo dal processo produttivo, che è un problema enorme, per quanto gli enti regolatori lo abbiano liquidato dicendo che insomma questo DNA sta nei limiti previsti, ma il problema è davvero enorme, sia quantitativo che qualitativo, e tutto questo. Tutto questo emerge oggi sostanzialmente a dirci che di fatto i prodotti che sono stati utilizzati nelle campagne vaccinali sono dei prodotti differenti da quelli che sono stati sperimentati. Quindi,
ma scusa se ti interrompo proprio su questo punto, perché io ricordo la cara amica Serena Tinari, che scrisse un bellissimo articolo per il British Medical Journal che riguardava le mail che erano state trafugate, no, nel colloquio tra EMA e Pfizer, che, nella quale EMA sollevava proprio il punto della differenza, del fatto che ci fosse una percentuale di principio attivo, quindi di RNA messaggero, superiore nei prodotti utilizzati nella sperimentazione rispetto a quello commercializzato, che era di gran lunga inferiore, no? E queste mail finirono nel dark web, furono analizzate, scoppiò uno scandalo, il British Medical Journal chiese ad EMA, EMA disse che lo dovevano chiedere a Pfizer, Pfizer oppose il segreto industriale e tutta la questione finì insomma a tarallucci e vino, no? Che poi tra l'altro nel mio modo di vedere, io penso che chi ha avuto un prodotto con percentuale di efficacia inferiore in fin dei conti si è anche salvato dalle possibili reazioni avverse, perché noi diciamo prima andava tenuto a meno 80, poi alla fine l'hanno diciamo iniettato sulla spiaggia con più 40 gradi, quindi il capside lipidico andava incontro a deterioramento ed esponeva l'RNA messaggero, che è facilmente deteriorabile, no? Quindi lì a maggior ragione andiamo incontro ad un'ulteriore perdita di efficacia del prodotto. In più l'hai prodotto diversamente, in maniera non conforme a come tu hai fatto gli studi, e quindi no, a cascata andiamo sempre più in basso. E l'ultimissima cosa è la questione, sempre tornando ai trials, dell'eccesso di mortalità, perché se era pur vero che le morti relative tra il placebo e chi aveva somministrato il siero erano leggermente superiori per quanto riguarda il placebo, se poi andavamo a vedere le morti per tutte le cause, i vaccinati erano 5-1 rispetto al placebo, e oggi noi abbiamo dei valori di eccesso di mortalità che sono schizzati un po' ovunque, se ne sta parlando, e sulle riviste scientifiche dice c'è un eccesso di mortalità nel 2021, nel 2022, nonostante i sieri. Uno verrebbe da dire no, nonostante i sieri, magari non sarà che a causa dei sieri, ma se uno non va a studiare a livello cellulare cosa succede, cioè io penso che noi non lo scopriremo mai se ci sono degli effetti avversi, questi eccessi di mortalità e via discorrendo. Non so come la vedi te, scusa se ti ho interrotto.
La vedo precisamente nel modo che hai detto. Ti dico tre cose rispetto a tutto quello che tu ricordavi. Sulla questione dell'eccesso di mortalità negli studi clinici, certo, un metodologo della sperimentazione clinica risponderebbe che questi studi appunto sono stati calibrati sulla prevenzione del Covid e non sono stati calibrati sulla dimostrazione di una riduzione della mortalità. E questo da un punto di vista metodologico è corretto. Dopodiché però è talmente corretto che la questione della maggiore mortalità acclarata, per esempio nello studio Pfizer, nel gruppo dei vaccinati c'è una maggiore mortalità il cui squilibrio è dovuto essenzialmente alle morti cardiovascolari, e questo tutto sommato è quantomeno un segnale d'allarme. Dopodiché prendiamolo pure soltanto come segnale d'allarme e non come dimostrazione, perché giustamente non può esserlo in punta di metodologia che questi vaccini aumentano il rischio di morte, quantomeno in questi studi clinici, ma sicuramente quello che ci siamo sempre detti è che non esiste ad oggi nessuna evidenza che derivi da questi studi autorizzativi che questi prodotti riducono la mortalità. Queste sono evidenze che vengono fuori solo ed esclusivamente da quella montagna, da quella marea di studi epidemiologici, osservazionali, basati su dati statistici, su dati raccolti dalle istituzioni, sui quali ci sono delle infinite discussioni rispetto alla loro correttezza, alla loro distorsione, al fatto che tengano sotto controllo, e ovviamente non tengono sotto controllo, tutti i fattori che intervengono nel determinare quello che succede nel mondo reale, perché ovviamente il mondo reale è molto più complesso di quello che può essere un esperimento come è appunto uno studio clinico controllato. Sulla questione che ricordavi tu, diciamo del Pfizer Gate, uno dei tanti insomma che uscì e che il British Medical Journal documentò rispetto alla instabilità del principio attivo, prima di tutto dobbiamo dirci che paradossalmente è forse molto più minimale rispetto al tema della contaminazione col DNA, che è molto più preoccupante. Ma detto questo, l'instabilità del principio attivo, giustamente qualcuno l'ha interpretata, come ricordavi anche tu, beh, insomma, se c'è meno principio attivo forse i problemi sono anche inferiori. In realtà non è propriamente vero, perché se c'è meno principio attivo è tutto da capire, perché se c'è meno principio attivo vuol dire che quello che non c'è si è degradato, non è che non ce l'hanno messo. Quindi, essendosi degradato, a che cosa abbia dato origine è tutto da capire, sarebbe tutto da capire se ancora una volta, per esempio, avessimo a disposizione questi prodotti per poterli liberamente studiare, come qualunque altro medicinale che è disponibile in questo momento in farmacia. Ma l'ultima cosa è questa, tra le tante che si potrebbero dire. Lo sai come l'hanno risolta questa questione, come giustamente hai detto tu, è finita a tarallucci e vino, ma i tarallucci e vino sono stati tarallucci e vino ufficiali messi su documenti delle agenzie regolatorie. Per esempio l'Agenzia Europea dei Medicinali, non riuscendo ad ottenere da Pfizer un livello di stabilità del principio attivo adeguato rispetto a quelle che sono le normative generali sui prodotti medicinali, che sono: ogni prodotto medicinale che noi troviamo in farmacia deve dare la garanzia che almeno il 95% del principio attivo sia integro e funzionante. Allora, non riuscendo ad arrivare a quel livello, e questo sta scritto sui contratti di fornitura, quelli che Report a un certo punto pubblicò e sono ancora disponibili in rete, l'Agenzia Europea dei Medicinali per questi prodotti disse: va bene, senza ovviamente, arbitrariamente, senza ovviamente nessuna base scientifica di nessun genere, va bene una integrità del principio attivo del 50%. Questi sono gli unici prodotti che hanno ufficialmente la possibilità di avere un'integrità del principio attivo del 50% ed essere comunque utilizzati. Qualunque farmaco che avesse, qualunque medicinale oggi autorizzato che avesse un'integrità del principio attivo inferiore al 95% sarebbe immediatamente sequestrato e distrutto, perché non ha la qualità adeguata. Per questi prodotti invece la cosa è passata.
No, ma infatti proprio in tal senso io parlavo recentemente con un caro amico che è un chimico che lavora per una piccola farmaceutica italiana, e lui infatti era sconvolto, no, da quello che era successo per quanto riguarda questi prodotti, no, e come si è andati in deroga alla normativa in maniera marchiana, grossolana, folle, io oserei dire, perché lui mi diceva: se noi dobbiamo cambiare un eccipiente, ma non cambiare la molecola, cambiare la marca della molecola, ma la molecola è la stessa, cioè noi dobbiamo andare incontro a tutta una procedura infinita, no, con le aziende, le agenzie regolatorie, e quando lì invece è stato fatto completamente il Far West, no? E qui veniamo al punto fondamentale, no, che operare in regime di emergenza è il sogno bagnato dell'industria, no? Perché è chiaro che con l'emergenza va in deroga a tutte le regole. Dice: no, dobbiamo fare in fretta, lo si fa per emergenza climatica, lo si fa per Putin che rischia di invadere l'Europa e di far parlare russo fino in Portogallo, l'abbiamo fatto per i vaccini e quant'altro, però poi invece per gli altri, per i piccoli, per le persone normali, no, tu c'hai un Far West, una giungla, cioè, no, scusa, un Far West, una giungla di norme dalle quali non riesci a venirne fuori. L'ultima cosa proprio sul punto della pericolosità del prodotto, io ricordo che a Brignani del CTS ha recentemente dichiarato davanti ai giudici, dice: se il virus circola poco, per i giovani è più pericoloso farsi il vaccino che contrarre la malattia. Cioè, una cosa che ha detto così, con una leggerezza quasi ineffabilità, no, veramente sorprendente, ma è un punto fondamentale, che è poi quello che dicevamo noi, no? Cioè, statistiche alla mano, gli under 60, perché poi erano quelli, perché non è solo i giovani e i giovanissimi, ma addirittura un under 60 in buona salute sostanzialmente rischiava poco e nulla dal contrarre il virus, no? E quindi per soggetti in buona salute che rientravano in certe categorie statistiche, perché poi la medicina si basa sulle statistiche, parliamoci chiaro, alla fine era più pericoloso iniettarsi un prodotto del quale non sai nulla, sostanzialmente, piuttosto che andare incontro a un virus che, allora, io ritengo che fosse artificiale. Il virus, tra virgolette, armato, probabilmente si è esaurito nella prima ondata, perché poi la natura fa il suo corso e va praticamente ad escludere il virus modificato e a renderlo compatibile, no, con una sopravvivenza sia dell'individuo che del virus stesso, perché se l'individuo muore il virus non si trasmette, se l'individuo sopravvive il virus si trasmette. Quindi a un certo punto iniettarsi il farmaco era di gran lunga più rischioso che contrarre la malattia. Non so come la vedi te, insomma, questa situazione.
Questo da un punto di vista generale, ma soprattutto la questione dei giovani, o comunque relativamente giovani, perché poi parliamo di persone nella fascia di età al di sotto dei 50-60 anni. Questo è sempre stato, direi, c'è una sfumatura di grigio che comunque con chiarezza al di sotto dei 30-40 anni credo che non sia mai stato conveniente, oggettivamente conveniente, l'opzione vaccinale. Poi si può discutere caso per caso nella fascia 50-60, dopodiché nel momento in cui prendi una fascia anziana, allora forse, ma sottolineo forse, perché poi forse oggi sarebbe lungo approfondire in dettaglio questo aspetto, ma sottolineo sempre il forse, perché io anche nell'esperienza diretta che ho avuto non riesco ad abbracciare, insomma, la teoria a tappeto dei fragili, ma non voglio entrare così in dettaglio, però sicuramente in generale quello che si può dire fin dalla Great Barrington Declaration, dove si diceva esplicitamente che non soltanto i vaccini, ma soprattutto tutte le misure di contenimento andavano applicate non a tappeto indiscriminatamente, ma in maniera mirata, proteggendo gli anziani e i soggetti più fragili e per il resto, insomma, evitando di distruggere una società, un'economia o anche semplicemente un ordinamento quotidiano delle attività a partire dalla scuola, dal lavoro e via dicendo. Questo esattamente si sarebbe dovuto applicare a tutto. Invece, tornando alla questione dei vaccini, si è scelta una vaccinazione a tappeto, indiscriminata, che doveva colpire tutti ed è stata imposta anche con il ricatto. Sapevamo fin da subito che dal punto di vista del Covid, prendiamo pure la fascia più chiara e incontrovertibile, soggetti giovani e sani rischiavano e rischiano, ma soprattutto rischiavano veramente poco e nulla, non aveva nessun senso, non ha mai avuto nessun senso costringere un adolescente a vaccinarsi per andare a fare sport, a giocare a pallone o altro, non ha mai avuto assolutamente nessun senso, non ce l'ha nemmeno mai avuto rispetto a quella che peraltro è una bestemmia anche dal punto di vista etico-scientifico, cioè vaccinati tu per proteggere il nonno, uno perché il nonno non si proteggeva, due perché rischiavi tu in prima persona, e con le osservazioni successive abbiamo avuto conferma di quello che emergeva fin da subito, che all'inizio del 2021, malgrado, come ci dicevamo prima, il tema per esempio delle infiammazioni cardiache, che è il più evidente e il più incontrovertibile, fosse stato cancellato con quei trucchetti che ricordavamo prima dagli studi autorizzativi, poi quando sono cominciate le campagne vaccinali è emerso prepotentemente indicando prima di tutto quella che rimane tuttora la maggiore fascia a rischio, anche se nessuno è totalmente indenne, che sono i giovani maschi, adolescenti e post adolescenti. E gli studi che confermano questo dato si accumulano, per esempio è della settimana scorsa uno studio molto serio e molto solido, attualmente in preprint, ma che mi aspetto che rapidamente finisca pubblicato, uno studio che mostra chiaramente nei bambini e negli adolescenti come ad esempio, da parte il tema generale degli scarsissimi eventi legati al Covid, per cui di fatto l'efficacia dei vaccini, seconda dose verso prima dose, prima dose verso non vaccinati, su alcuni parametri non si riesce nemmeno a misurare, per esempio non la si riesce a misurare sul Covid grave, non la si riesce a misurare tantomeno sui decessi Covid, che fortunatamente, grazie al cielo, non ci sono. Però in questo studio qualche cosa vorrà dire: i pochissimi casi di miocarditi, ma guarda caso, si sono verificati solo ed esclusivamente nei gruppi vaccinati e non nei gruppi non vaccinati, con tutti i limiti, il limite del periodo di osservazione, eccetera, eccetera, ma questo è. E diciamoci un'altra cosa, tra le tante fake, come dire, tra le tante fandonie che sono state raccontate, c'è anche quella delle miocarditi da vaccino che sono benigne rispetto alle miocarditi da Covid che sono maligne. Io ve l'ho sempre detto fino all'inizio, nei libri su cui ho studiato, una miocardite benigna non l'ho mai trovata, ma ovviamente è una scemenza, cioè c'è gente che è documentatamente morta a seguito di miocarditi post-vaccinali, e anzi, semmai la controversia è quanto possa essere l'incidenza delle infiammazioni cardiache nel Covid, perché ci sono anche studi, e come sempre, qui torniamo alla questione degli studi epidemiologici, negli studi epidemiologici trovi tutto il contrario di tutto, ci sono per esempio degli studi epidemiologici pubblicati in rivista che apparentemente mostrano come in grandi numeri di soggetti che prendono il Covid le infiammazioni cardiache non si manifestano. Io non credo che le infiammazioni cardiache siano del tutto da escludere con il Covid, perché tutto sommato la mia lettura attuale della situazione è che proprio per la maniera in cui sono stati strutturati questi prodotti vaccinali, i rischi tra vaccino e Covid siano tutto sommato relativamente simili, dal momento che c'è sempre di mezzo questa proteina Spike, che è la proteina maggiormente tossica del virus. Però a dire, appunto, come negli studi epidemiologici, puoi trovare un po' tutto il contrario di tutto perché hai tantissimi fattori sotto controllo. E quindi qui torno a una questione che anche tu hai toccato prima, che mi sta particolarmente a cuore, ovvero che l'epidemiologia e la statistica e l'osservazione di quello che succede nel mondo sono fondamentali, ma poi hai bisogno delle chiavi di lettura di quello che succede
Certo.
nel mondo. In che senso? Che puoi associare fino a quando vuoi, da un punto di vista puramente statistico, come dire, la somministrazione di questi vaccini con determinati eventi, da un punto di vista puramente statistico, oppure il Covid con determinati eventi, ma poi hai bisogno dell'aspetto meccanicistico, cioè hai
Certo.
bisogno di avere degli studi che ti
Causa
mostrino
effetto.
causa effetto, qual è il reale
Il
potenziale se
meccanismo.
determinati meccanismi, no? Perché la famosa questione il fumo fa venire il cancro al polmone, però giustamente qualcuno diceva, io nei miei vecchi libri avevo il paragone del tipo che se non si presta attenzione alla questione meccanicistica, uno può dire che il cancro al polmone, per esempio, è associato alle dita ingiallite, no? Perché uno che fuma
Certo.
tanto le dita gli si ingialliscono. Ovviamente il punto non è questo, il punto è capire
A
qual
livello
è il
cellulare cosa succede?
qual è l'elemento nocivo della sigaretta, che per esempio non è tanto la nicotina quanto il catrame, insomma, ma questo il Covid è stato studiato tantissimo, fortunatamente sappiamo tantissime cose di questo virus, ci spieghiamo la massima parte della sua patogenicità. E paradossalmente quello che oggi sappiamo, meglio ipotizziamo, o meglio possiamo argomentare sui vaccini che codificano per la proteina spike del virus, lo possiamo fare perché la proteina spike virale è stata studiata studiando il virus. Ma quasi nessuno, abbiamo pochissimi studi, rarissimi, che si mettono a studiare l'RNA, la proteina vaccinale, e ci sono tantissime cose da capire rispetto alle potenzialità, soprattutto nocive, di questi prodotti. Ricordo per esempio che l'RNA, mentre la proteina che viene prodotta è più o meno la stessa del virus, sottolineo più o meno perché poi c'è il tema delle pseudouridine, ma per esempio l'RNA è radicalmente differente rispetto a quello del virus, c'è il tema della sua possibile oncogenicità, della sua possibile tumorigenicità legata alle pseudouridine o legata anche alla proteina spike, la quale per esempio oggi è noto dagli studi sul virus che interferisce con tutta una serie di importantissimi meccanismi fisiologici antitumorali delle nostre cellule. E approfondire queste cose dà esattamente una chiave di lettura fondamentale poi per interpretare il dato epidemiologico, perché non dimentichiamoci che in questo momento, al di là del dato epidemiologico, quando si scende poi sul piano individuale, per esempio, ancora ad oggi non abbiamo un dato laboratoristico che sia uno per diagnosticare, per associare un qualunque tipo di manifestazione clinica con la somministrazione di questi vaccini, perché non abbiamo idea di cosa andare a cercare, dal momento che non abbiamo la possibilità di studiarli.
No, ma adesso ti lascio andare perché so che hai un impegno, però un'ultimissima domanda te la voglio dare. Non possiamo, e mi sarebbe piaciuto tanto, trattare il tema poi della controinformazione inquinata a sua volta, no? Perché poi la cattiva scienza fa sì che anche dall'altra parte prevalga la pseudoscienza. Quindi ci ritroviamo una pseudoscienza ufficiale, una pseudoscienza ufficiosa che si scontrano l'una con l'altra e poi ci sta le persone che io ritengo più sensate, che rimangono nel mezzo schiacciate, no? E non trovano patria né dall'una né dall'altra parte, perché tenti di far ragionare quelli da una parte dicendo che stanno andando avanti per via ideologica, tenti di far ragionare quelli dall'altra parte che oramai si affidano allo sciamano, allo stregone, perché non credono più a nulla, e penso che anche questo sia un effetto voluto, perché nel momento in cui decidi di smantellare la sanità, la prima cosa che fai è crei sfiducia nella medicina e nella sanità, così la gente non ci ricorre più già di suo e va dallo stregone che poi alla fine prolifera, no? Ma questo non c'è. c'è tempo di approfondirlo, non so se vorrai dire una battuta al volo, magari l'approfondiremo quando ci vedremo in Umbria, no? Ma tu prima hai citato la Great Barrington Declaration, no? Io ricordo che Martin Kaldorf, che è uno dei più grandi epidemiologi viventi su scala mondiale, è stato cacciato via da Harvard per le sue posizioni, che poi erano assolutamente condivisibili, assolutamente equilibrate, che poi col senno di poi si sono rivelate essere esatte. Cioè, il motto di Harvard è Veritas, ma se dici la verità vieni cacciato via dall'università. Una battuta al volo sul clima che si respirava allora e se oggi qualcosa è rientrato o comunque ancora i colleghi rimangono sulle loro posizioni, perché ammettere di essersi sbagliato un po' vorrebbe dire rivedere tutto, no? Perché questa non è una situazione nella quale tu puoi scivolare, perché è talmente netta, no, che o cambi approccio proprio sul guardare il mondo, guardare il tuo ambiente e guardare tutto il resto, ma non è che puoi dire va bene, ci siamo sbagliati, ma tutto sommato si poteva cadere in errore, perché lì si è voluto cadere in errore in qualche modo.
Sì, non c'è dubbio, la battuta al volo è che purtroppo, come insegnano gli economisti, la moneta cattiva scaccia la moneta buona, e questo succede un po' in qualunque contesto. Rispetto al clima che si respira, sai, questo è molto difficile dirlo, perché di fatto questi anni, per chi ha voluto affrontare tutte queste varie questioni, non mi riferisco soltanto a quelle medico-sanitarie, ma anche e soprattutto a tutte quelle sociopolitiche nazionali e internazionali, alle crisi che poi sono nate e a come hanno potuto nascere anche molto più agevolmente nel mondo modificato che c'è stato nella post pandemia. Insomma, chi ha voluto affrontare criticamente tutti questi eventi, cercando di capirne le dinamiche, per tutte queste persone il mondo è cambiato, e come si dice, quando apri gli occhi poi fai molta fatica a richiuderli, e di fatto diventa impossibile cercare di ritornare alla situazione precedente. Quindi chi ha tenuto gli occhi chiusi oggi è sicuramente molto più tranquillo e sereno. Il clima purtroppo temo che non sia cambiato, sia semplicemente lievemente chetato rispetto alla emergenza continua con cui sono stati gestiti gli anni più neri di questo periodo. Ed credo tu stesso, insomma, hai scritto un libro, si intitola Governare con la paura, e questo è precisamente quello che è accaduto e che purtroppo continua ad accadere. Io temo molto che nel momento in cui qualcuno premerà nuovamente il pulsante, insomma, di un qualche tipo di paura, quale che sia una paura di carattere medico-sanitario, che sia una paura di carattere socio-politico, bellico, o di
climatico,
o di altro genere, purtroppo questi meccanismi si riattiveranno molto rapidamente. La speranza è che, pur lentamente, che ci siano sempre più persone che si rendano conto che è necessario attrezzarsi, ed è molto difficile attrezzarsi, insomma, per capire criticamente e acquisire, insomma, le informazioni necessarie, perché come giustamente dici tu, i pozzi inquinati, i pozzi avvelenati stanno sia da una parte che dall'altra, perché poi alla fine ci sono personaggi che costruiscono le loro fortune cavalcando in un modo o nell'altro la paura o la sua controparte, e questo veramente crea una situazione estremamente difficile. Noi non possiamo altro, almeno io personalmente non riesco a vedere altra possibilità che cercare, come si dice, no, kantianamente, di fare quello che si ritiene giusto fare, e poi nel mondo accada quello che deve accadere.
L'importante è che non sia cantenamente alla maniera di Azov, insomma, solo quello.
Ma di tante cose ci dobbiamo riappropriare, no? Vedi come ti sottraggono, ma su questo mi insegni tu tutto, insomma, vedi come ti sottraggono le immagini, i concetti, i principi, gli ideali, e di tutti questi bisogna riappropriarsi.
Comunque io veramente ti ringrazio per la tua sempre eccezionale competenza, chiarezza, equilibrio soprattutto, perché io di te ho sempre apprezzato l'estremo equilibrio. Vi invito sempre a seguire il canale Telegram del professor Marco Cosentino, che secondo me è una miniera d'oro, perché sempre con lo studio accanto, lo studio tradotto, lo studio interpretato soprattutto, perché poi noi non abbiamo gli strumenti per interpretare lo studio, e questo è veramente fondamentale. Io ringrazio il professor Cosentino, noi ci vedremo in Umbria, spero, insomma, probabilmente per approfondire questi temi e parlare soprattutto di quei pozzi avvelenati. E per quanto riguarda il resto, io invito sempre i nostri ascoltatori a sostenerci se vi piace quello che facciamo, se vi piace questo tipo di trattazione degli argomenti, sempre, spero, pacata, equilibrata, serena, ma soprattutto attinente ai fatti, fate in modo che noi si possa continuare a lavorare con tranquillità, si possano mantenere i collaboratori che spesso sono più importanti delle figure visibili perché fanno un enorme lavoro dietro le quinte. Io ringrazio il professor Marco Cosentino, appuntamento ai prossimi programmi di Visione TV. Grazie, arrivederci a tutti.